Una buona giornata a tutti, bentornati a Memos. Oggi è mercoledì 21 ottobre. Un saluto da Lele Liguori. Sono passati poco più di 7 mesi dall'11 marzo scorso, da quando l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato la pandemia da Covid-19. Il governo italiano in quei giorni decideva il blocco pressoché totale delle attività, lavoro e scuola e degli spostamenti. È tanto, è troppo il tempo passato da allora ad oggi. Tutto ciò che è accaduto in questi mesi è nella nostra memoria: i lutti, le sofferenze, la cattiva gestione in molti casi dei sistemi sanitari in alcune regioni, e la Lombardia oggi rischia di replicare gli errori commessi anche allora. Come sta cambiando i nostri stati d'animo questa situazione? Alla paura per l'infezione, al disorientamento provocato dai cambiamenti nei ritmi e nei gesti delle nostre vite, si sta aggiungendo anche altro? Un senso di stanchezza, di logoramento, di spossatezza? L'Organizzazione Mondiale della Sanità chiama la pandemic fatigue una risposta prevedibile e naturale ad uno stato di crisi prolungata della salute pubblica. Questa è la definizione che ne ha dato qualche giorno fa. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, questo accade soprattutto perché la gravità e la dimensione dell'epidemia da Covid-19 hanno richiesto un'implementazione di misure invasive con un impatto senza precedenti nel quotidiano di tutti, chiuse le virgolette. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, per avere un quadro quantitativo di questo fenomeno, ha utilizzato alcuni sondaggi fatti da Economist YouGov. Quest'ultima è un'importante società demoscopica con base a Londra ed ha un panel internazionale di oltre 9 milioni di persone. Da questi sondaggi è risultato che il 60% circa degli europei è affetto da questa sensazione di sfinimento, stanchezza dovuta allo stato di crisi. Qualche giorno fa il New York Times raccontava di quanto alcuni amministratori locali negli Stati Uniti cominciassero ad essere preoccupati dell'incapacità dei cittadini colpiti da questa pandemic fatigue di rispondere alle misure contro la pandemia. Esaurimento, frustrazione renderebbe i cittadini meno disponibili verso le norme, le regole di comportamento. Questo è quello che sostengono in questa indagine fatta dal New York Times. In pratica temono una perdita di fiducia nelle misure anti-Covid. Cominciamo da qui la puntata di oggi di Memos. Saluto e do il benvenuto ai miei ospiti, che sono la professoressa Chiara Volpato. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno.
Psicologa, insegna psicologia sociale all'Università di Milano Bicocca. Buongiorno e benvenuto anche al professor Gilberto Corbellini.
Buongiorno.
Storico della medicina all'Università La Sapienza di Roma. Allora, si è passati dalla paura dei primi mesi, la paura dell'infezione, la paura della malattia, ad un altro stato d'animo, quello del logoramento, di quella fatica pandemica di cui parla l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Voglio cominciare con una vostra idea, sensazione rispetto a quello che sostiene l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Comincio con la professoressa Volpato.
Ancora buongiorno. Penso anch'io che ci sia un sentimento, uno stato d'animo del genere nella popolazione, cioè appunto una stanchezza, un logoramento, uno sfinimento dovuto al prolungarsi di questa situazione. E penso che questo genere uno stato un po' pericoloso, che può avere delle conseguenze anche pesanti, perché da un lato questo può ingenerare appunto un senso anche di sfiducia nei confronti delle istituzioni e nei confronti delle misure che vengono prese, che possono sembrare non sufficienti, no? E quindi generare stanchezza, sfiducia e allontanamento. Dall'altro punto di vista, però, io ho visto da alcune osservazioni che ho fatto e sentendo alcune persone, eccetera, che c'è un altro pericolo, che è un pericolo che, di depressione in qualche modo, cioè questo prolungarsi dell'incertezza, questo vedere che c'è un orizzonte poco chiaro davanti, no? Questo non sapere quanto durerà, questa situazione che forse, avevamo perlomeno nei primi momenti considerato una situazione a termine, una situazione che doveva durare qualche mese e che invece adesso sembra prolungarsi, a mio parere può generare anche appunto uno stato in qualche modo di depressione, di isolamento delle persone, di chiusura delle persone, e anche questo mi sembra pericoloso e foriero di conseguenze preoccupanti.
Professor Corbellini, per lei?
Sì, ma ci sono due aspetti da considerare. Uno forse è guardare a qualche esempio del passato, visto che io faccio lo storico della medicina e forse l'unica pandemia su cui abbiamo qualche informazione anche relativamente alle reazioni del pubblico, insomma dei cittadini alla situazione è la spagnola. Insomma, la spagnola è stata anche in parte studiata per quanto riguarda l'atteggiamento che hanno avuto i cittadini, è stata studiata soprattutto negli Stati Uniti, ma non solo, e si è visto che con l'andare del tempo, soprattutto insomma, nelle fasi poi più avanzate, sono intervenuti degli stati psicologici di carattere depressivo, anche di carattere autolesionistico, sono aumentati i suicidi, in alcuni paesi è aumentato il ricovero nelle strutture psichiatriche e comunque insomma a seconda delle situazioni, dei contesti, anche del modo in cui i governi e le istituzioni hanno gestito, hanno formato le persone, appunto le risposte sono state anche un po' diverse. Non dimentichiamoci che al tempo della spagnola le informazioni erano ancora più incerte di quelle che abbiamo oggi, anzi forse oggi c'è un eccesso, un'incertezza generata dalla quantità eccessiva e frequentemente discordante delle informazioni che vengono fatte circolare. Un altro punto che va considerato probabilmente è che noi ormai siamo cittadini di società complesse dove solitamente i problemi vengono risolti con una certa rapidità o quantomeno identificati e affrontati con strumenti che sono abbastanza rapidamente riconosciuti come efficaci o non efficaci. In questo caso noi abbiamo a che fare con una pandemia, con un tipo di virus che non è un virus influenzale, che quindi avrà un andamento, cioè che durerà abbastanza, e però abbiamo fretta e ci aspettiamo che l'emergenza sia risolta. Noi l'emergenza non sarà risolta, dovremo avere pazienza. Nell'antichità la pazienza si trasformava in fatalismo, ma dovremmo avere comunque, senza essere fatalisti, pazienza perché servirà del tempo. Queste sono due considerazioni che mi vengono da fare e un'ultima, perché insomma, quando lei mi ha invitato a questa chiacchierata, sono andato a guardarmi un po' di letteratura, di studi che sono stati fatti negli ultimi mesi per quanto riguarda come dire, il rilevamento del malessere psichico in diverse popolazioni, sia popolazioni diciamo, che non hanno problemi di disturbo mentale, sia popolazioni con problemi di disturbo mentale, e curiosamente ho trovato che comunque da queste ricerche fatte esplicitamente, specificamente da psichiatri, ancora, diciamo, segnali di emergenza non ci sono.
Voglio tornare ad una questione a cui faceva riferimento prima la professoressa Volpato e che è anche stata una delle riflessioni fatte dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, e cioè se questo stato di stanchezza, logoramento che sta andando un po' a sostituire il sentimento di paura che sembrava essere prevalente nei primissimi mesi di diffusione del virus, se questo logoramento ha anche come implicazione quella di una minore adesione alle regole poi da parte delle persone.
Io penso che questo possa succedere, penso che sia uno dei pericoli, dei problemi di fronte ai quali siamo. Penso però che questo possa riguardare alcune fasce, alcune parti della popolazione, non lo generalizzerei a tutta la popolazione. In particolare, forse, questo potrebbe, toccare, forse i giovani più di altre, fasce della popolazione. Perché giovani, adolescenti, eccetera, sono particolarmente propensi al rischio, no? Sono in un'età, penso soprattutto più ai ragazzi che alle ragazze, però sono in un'età in cui si sentono forti, invincibili, si sentono forse meno toccati da determinati problemi. E quindi vedo questo, così, questo allontanamento, diciamo, dalle norme, da seguire più probabile in queste che in altre fasce della popolazione. L'altra cosa che mi verrebbe da dire è che penso che qui emergano problemi di fiducia nelle istituzioni e di coesione sociale. Cioè, penso che sia difficile seguire le restrizioni, le norme che ci vengono proposte per un lungo periodo per tutti. Ma che sia più facile farlo, che la popolazione possa essere più disponibile e più motivata a farlo nel momento in cui ha fiducia nelle istituzioni e nel momento in cui si sente unita, coesa, sente forte il sentimento di, così, di partecipazione, no? Di essere insieme agli altri. E qui forse vengono fuori alcuni problemi un po' della società occidentale in genere e anche della società italiana in particolare, nel senso che noi facciamo parte di società che sono fondate in qualche modo sull'individualismo e quindi forse più di altre società, penso alle società orientali, facciamo fatica a pensare che il nostro comportamento è un comportamento legato strettamente a quello degli altri. Facciamo fatica ad anteporre gli interessi del gruppo ai nostri interessi personali. E questo, come dicevo prima, può essere problematico nel momento in cui ci sentiamo forti, ci sentiamo invincibili, non ci sentiamo particolarmente personalmente toccati dalla pandemia. Un'ultima cosa che vorrei aggiungere a questo è che c'è probabilmente anche, e mi ricollego a quello che diceva il professor Corbellini, noi sentiamo tante voci diverse in questo momento e sono spesso voci contrastanti che alcuni aderiscono alle norme che ci vengono proposte, alcuni le criticano e così via. Forse sarebbe utile anche qui una maggiore coesione, che non è qualcosa che perché limitare in qualche modo, penso soprattutto alle istituzioni e ai politici, al mondo della politica, eccetera, limitare un po' le voci di dissenso e anteporre il benessere comune al benessere di parte, diciamo così, no? Forse sarebbe molto utile in questo momento, proprio per dare a tutti l'impressione di far parte di una comunità e di dover quindi sottostare a quelle che sono delle norme che possono aiutare la comunità nel suo insieme.
E questo sembra essere stato un atteggiamento, come dicevamo, forse più frequentemente visto nella primavera scorsa che non adesso. Ma professor Corbellini, le chiedo se questa fatica pandemica, no, questo logoramento, rappresenti un po' l'inizio, l'anticipazione di una trasformazione profonda a cui comunque noi saremo soggetti, volontariamente o meno che sia, perché se il futuro è quello di un ambiente in cui questo tipo di virus si manifesteranno in una forma non leggera, abbiamo visto cosa è successo alla SARS, la progressione che c'è stata dal 2003 ad oggi, quanto appunto a gravità nella diffusione della malattia, se appunto questo logoramento non sia anche l'annuncio di una trasformazione epocale alla quale dovremmo probabilmente abituarci e modificando allo stesso tempo i fattori che determinano questo stato di cose, no? Molti hanno detto sono le violenze anche commesse nei confronti, in termini generali, nei confronti dell'ambiente ad aver scatenato o contribuito a scatenare questo tipo di reazioni. Cioè, siamo in un momento di passaggio cruciale, professor Corbellini.
Non saprei dire se siamo in un momento di passaggio cruciale. Di sicuro le cose non torneranno più come prima, quindi dopo questa pandemia, diciamo, una serie di scenari di carattere sociale, di carattere economico, di carattere politico a livello planetario tenderanno a cambiare, cambieranno in modo diverso da come sarebbero cambiati se non ci fosse stata la pandemia. Quindi il ritorno, tra virgolette, alla cosiddetta normalità non sarà un ritorno alla normalità, sarà qualcosa che ancora noi al momento non sappiamo, perché se finirà fra 3 mesi sarà una cosa, se finirà fra 2 anni sarà una cosa completamente diversa. Quello che comunque si può considerare è che certo. Diversi paesi, diverse realtà etnico-geografiche stanno gestendo e affrontando e usciranno in modi diversi, differenti da questa pandemia rispetto a come ne usciranno, diciamo, come ne uscirà il mondo sviluppato, il mondo che è stato quello più sviluppato fino a oggi. Noi stiamo già vedendo e assistendo appunto, si diceva prima, insomma, ai fenomeni di negazione del problema, che sono tipici anche questi, sono stati molto ben descritti in passato. Ricordiamo che le autorità federali che negli Stati Uniti durante la spagnola rispondevano alla minaccia sminuendola o addirittura negandole, quelle che invece l'hanno presa molto, molto più sul serio, hanno avuto meno morti, hanno avuto una ripresa economica e sociale diversa, insomma, qui almeno più morti in una ripresa economica e sociale diversa. Quindi è evidente che le reazioni che possono essere stimolate o indotte anche dai politici o anche da alcuni scienziati che sottovalutano, che minimizzano, oppure quelli che enfatizzano il rischio, poi avranno un impatto su dei comportamenti e influenzeranno soprattutto, questa è stata una cosa anche che ha segnalato molto giustamente la professoressa Volpato, il grado di fiducia, perché insomma le società più complesse e più avanzate sono quelle che si basano anche maggiormente sulla fiducia, quindi minacciare e mettere in discussione la fiducia nelle istituzioni. In Italia la fiducia di istruzione è tra le più basse nei paesi del G20, appunto, può avere delle conseguenze pericolose. Lei citava prima il tema dell'ambiente, quindi se eventualmente questa situazione non modificherà i nostri comportamenti. Io ancora penso che questo non avverrà, perché insomma, noi dimenticare che comunque abitiamo un pianeta dove ancora vi sono 9 miliardi di persone. Queste 9 miliardi di persone hanno e continuano ad avere delle esigenze, bisogni primari, e mettere d'accordo 9 miliardi di persone che hanno una serie di bisogni primari anche diversi, alcuni anche molto elevati, mi aspetto, diciamo, che possa portare a un accordo globale sulla gestione di alcune emergenze e anche di alcune modalità di sfruttamento degli ecosistemi che appunto rappresentano dei rischi. Però tra l'altro io vedo che si discute molto sulle prossime pandemie, ma sì, è vero, potrebbero esserci tante pandemie, ma per un secolo non ci sono state, ma so, per meno di un secolo ce ne sono state così tante. Direi che forse la cosa più importante è concentrarsi sul mettere sotto controllo questo.
Professor Corbellini, oggi viviamo in un contesto in cui la nostra attenzione è così concentrata. Uno, pensiamo a combattere la pandemia e due, aspettiamo che arrivi un vaccino. Nulla esclude però che un domani arrivato il vaccino, debellato anche il coronavirus, questa situazione si possa replicare, e cioè che ci troveremo di fronte ad un nuovo virus che richiederà interventi per combatterlo e poi ci sarà l'attesa di un altro vaccino. Rischiamo di essere all'inizio di un'epoca segnata da questo tipo di ciclicità?
Sì, questo è vero, però le dico, allora, la più importante pandemia dell'età moderna è stata sicuramente l'influenza spagnola. L'influenza spagnola non fu una conseguenza, quantomeno relativamente al ceppo che ha ammazzato il maggior numero di persone, non fu una conseguenza, diciamo, appunto, di fattori legati all'azione sull'ambiente, fu la conseguenza, diciamo, dell'emergere nel contesto nello scenario bellico francese di un ceppo particolare per tutta una serie di vicende che non stiamo a parlare. Da quel momento ci sono state almeno 300, se non ricordo male, emergenze di agenti patogeni. Quello che ha avuto il maggior impatto è stato l'HIV. E noi comunque siamo costantemente, cioè non è che noi possiamo fare qualche cosa per evitare di essere aggrediti dai patogeni, perché loro sono lì per espandersi e noi siamo degli ospiti naturali. Noi quindi, che ne so, possiamo fare delle cose, cioè noi costruiamo degli edifici antisismici anche se non sappiamo prevedere i terremoti, quindi nessuno di noi sa prevedere se ci sarà e quando ci sarà un'altra pandemia. Certamente se i sistemi. Se quando fu istituito alla fine degli anni 90, nell'ambito dell'OMS, un sistema di sorveglianza appunto per questi rischi pandemici avesse funzionato e fosse stato aiutato da tutti i paesi, forse qualche problema lo avremmo affrontato. Però nonostante ci sia stata la SARS e poi l'EMERS, quel sistema di sorveglianza non ha funzionato granché perché dopo 4-5 anni che non si presenta un problema. Quelli che amministrano dei sistemi dei servizi sanitari tolgono i soldi da quell'ambito, ritenendo che non siano più in quel momento spesi utilmente, e li spostano su un'altra emergenza che può essere la malattia gastrointestinali in Africa. Quindi è vero che noi dobbiamo avere dei sistemi di monitoraggio, probabilmente le nuove tecnologie ci consentiranno di perdere, solo quando avremo dell'intelligenza artificiale, applicheremo in modo più sistematico delle intelligenze artificiali per elaborare tutta una serie di dati, questa cosa riusciremo ad averla. Su questo non sono sicuro anche che è una cosa che dovremo fare, però la realtà poi è qualcosa di estremamente complesso, perché se noi andiamo a guardare in questi 200-300, diciamo, casi di emergenza di zoonosi che sono passati quindi da animali selvatici in ambienti naturali, ambienti non naturali all'uomo, era molto difficile prevederlo in anticipo. L'importante è essere presenti lì nel momento in cui accade ed evitare che poi scoppi, scoppi un'epidemia o si diffonda il problema.
Professoressa Volpato, un'ultima domanda anche per lei e poi andiamo a chiudere la trasmissione. Appunto, quello che dicevo prima con il professor Colberlini, se le aspettative nostre del futuro sono fatte di lotte alle pandemie, attesa di un vaccino e poi arrivo eventuale di un nuovo virus, cioè se questa può essere una dinamica a cui ci troveremo presenti in futuro, questo che cosa comporterà per la nostra vita sociale, professoressa Volpato?
Se io dovessi rispondere pensando che l'uomo è un animale razionale, probabilmente mi verrebbe da dire che questo influenzerà molto il comportamento futuro, nel senso che saranno predisposte determinate risposte a queste situazioni. In realtà noi sappiamo che l'essere umano ha un'enorme capacità di rimozione e quindi bisognerà vedere quanto questi pensieri saranno presenti nel momento in cui l'attuale pandemia, e se appunto l'attuale pandemia si spegnerà, se troveremo un vaccino, l'epidemia si spegnerà, è probabile che assisteremo a un tentativo in qualche modo di rimuovere o di cancellare questa esperienza. Però, se dovessi fare una previsione, io penso che qualche cosa resterà comunque. Qualche cosa resterà comunque per vari motivi, sia perché Si è trattato di un'esperienza veramente molto grande, sofferta in qualche modo dalla maggior parte, forse, della popolazione mondiale, che è arrivata alla coscienza della maggior parte della popolazione mondiale. E quindi non penso che questo possa essere rimosso, facilmente, sia perché questa consapevolezza, questa coscienza si innesta in quella che è una maggiore attenzione, soprattutto delle nuove generazioni, alle problematiche ambientali. E quindi io penso che assisteremo a un pensiero nuovo, a un pensiero anche di quella che è la società che vogliamo, di costruzione della società, che non potrà non tener conto sia di questa esperienza, sia di una riflessione sui rischi che stiamo correndo. È vero che le problematiche ambientali sono state spesso marginalizzate, no? Facciamo fatica a farci fronte perché abbiamo l'impressione forse di non poter incidere a sufficienza. Però io penso che ci sarà comunque una consapevolezza diversa e mi auguro che questa consapevolezza diversa riesca a incidere sulla costruzione sociale, che riusciamo tutti insieme un pochino, so che è un po' ottimistico questo discorso, però voglio crederlo, che riusciamo tutti insieme a pensare a delle società un po' più consapevoli, un po' più razionali da questo punto di vista.
Grazie allora professoressa Chiara Volpato anche per questa prospettiva finale ottimistica. La ringrazio per essere stata qui con me stamattina, così come ringrazio anche il professor Gilberto Corbellini. Buona giornata ad entrambi.
Grazie, buongiorno.
Chiara Volpato è psicologa, insegna psicologia sociale all'Università di Milano Bicocca. Gilberto Corbellini è storico della medicina all'Università La Sapienza di Roma. Chiudiamo la puntata di oggi di Memos, vi ricordo l'indirizzo a cui potete scrivermi, memos@radiopopolare.it, oppure potete andare sul sito della radio, radiopopolare.it, per scaricare il podcast di questa come di tutte le altre puntate. Vi auguro una buona giornata e a presto, noi ci risentiamo. Domani alle 13 proseguiremo la nostra discussione su, diciamo così, le dicotomie che stanno attraversando questo periodo. Ieri abbiamo visto quella tra responsabilità e libertà, oggi quella tra paura e logoramento, e domani parleremo di speranze e aspettative. Una buona giornata a tutti da Lele Liguori, ciao!